Bentornate, bentornati a scuola. Il primo tratto del nostro percorso sul grande territorio della sapienza poetica e linguistica, ormai lo sapete, è caratterizzato da un vasto paesaggio intellettuale nel quale spicca una figura umana e divinizzata, la figura di Alessandro Magno, il mega Alessandros, il monarca assoluto per eccellenza, no? di uno dei più grandi imperi che si sono formati sulla faccia della terra. Del personaggio di Alessandro Magno abbiamo disegnato i contorni soprattutto in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Abbiamo studiato e abbiamo capito che il primo tema, sappiamo già che è un tema dominante che ci accompagnerà strada facendo, il primo tema di questo grande movimento culturale che si chiama l'ellenismo ruota intorno ad una significativa parola chiave, la parola passione, e contiene un concetto significativo, quello che nel bene e nel male, visto che la parola passione ha molti significati, riguarda la cosiddetta scoperta delle passioni. Il periodo precedente all'ellenismo, sappiamo che convenzionalmente l'inizio dell'età ellenistica coincide con la morte di Alessandro nel 323 a.C. e con la morte di Aristotele nel 322 a.C. Ebbene, il periodo precedente all'ellenismo prende il nome di periodo ellenico. Quindi prima di tutto impariamo a distinguere i termini, no? C'è un periodo ellenico e poi c'è un periodo ellenistico. Il periodo ellenico è caratterizzato dalla presenza sul territorio dell'Ellade delle polis democratiche, e la cultura delle polis, le città-stato di cui Atene rappresenta il modello, è in primo luogo permeata dal concetto della ragione, dal logos. Durante il cosiddetto periodo ellenico, precedente quindi al periodo ellenistico, la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, lo scorso anno abbiamo viaggiato su questo sentiero, attraversando il territorio dell'Ellade appunto, tende ad imbrigliare la passionalità, cioè il pathos, cercando di far prevalere la razionalità, il logos. Con la crisi delle istituzioni democratiche e con la sconfitta delle polis elleniche a causa dell'introduzione di regimi populisti e demagogici che parlano un linguaggio rivolto più agli istinti che alla ragione di chi ascolta, anche la passionalità, il pathos, prende il sopravvento sulla razionalità, il logos. Quindi durante il periodo ellenico, con il pensiero di Socrate, di Platone e di Aristotele, la scoperta della razionalità porta a mettere in secondo piano le passioni, che tuttavia, capite, non possono essere messe fuori gioco. Come si fa a mettere fuori gioco le passioni, la passione? No, ma continuano a covare le passioni sotto le ceneri del sistema della polis che sta andando in frantumi. Se il sistema democratico della polis ellenica ha preferito, almeno in apparenza, mettere al centro della propria cultura la ragione, il logos, a scapito della passione, del pathos, ebbene, il nuovo aspetto politico, sociale, antropologico e culturale prodotto dall'ellenismo porta alla scoperta e al prevalere delle passioni, ma come sempre succede nei corsi e ricorsi storici, poi anche perché è difficile separare il pathos dal logos e il logos dal pathos, perché è difficile, lo sapete, separare Apollo e Dioniso, no? E su questo siete competenti, no? Perché abbiamo studiato questo problema attraversando il territorio della sapienza politica orsica, orsico-dionisia. Sarà proprio lo scatenamento delle passioni in età ellenistica a far ripensare alla razionalità, succede sempre così, no? Al logos, cioè quando c'è il prevalere di qualcosa, evidentemente quello che è contrario a questo qualcosa emerge, no? Torna ad emergere anche per dare un senso, no? All'oggetto stesso. E quindi si ripensa la razionalità, il logos in termini nuovi, in termini nuovi. Ora, se vogliamo usare una similitudine, possiamo dire che in età ellenistica la ragione scaccia dalla porta la passione, ma la passione rientra dalla finestra. Cioè, mentre in età ellenistica la passione scaccia la ragione, ma la ragione rientra dalle fessure che trova. E in età ellenistica che cosa significa pensare alla razionalità in termini nuovi? Ed è, guardate, la risposta a questa domanda si presenta in modo molto articolato, e quindi ora facciamo solo un accenno, tanto per cominciare a conoscere o a capire. Durante l'età ellenica il luogo dell'esercizio della ragione è l'agorà, è la piazza della polis. Sulla piazza della polis o agli angoli delle strade, come nel caso della scuola itinerante di Socrate, con il metodo del dialogo serrato, e sono esemplari a questo proposito i dialoghi di Platone che abbiamo studiato nel percorso dello scorso anno, la razionalità viene messa al servizio della politica, della creazione dell'opinione pubblica, che significa non pensiero unico ma pensiero razionalmente diversificato. Cioè l'opinione pubblica è la cucina nella quale si delineano idee diverse rispetto alla soluzione dei vari problemi pratici da affrontare, e le idee devono essere presentate in modo logico perché diventino tesi di governo, materia legislativa da mettere al voto in assemblea, nella boule. Così funzionavano le cose nella polis, con grandi scontri, no? Anche con, tra virgolette, con la perdita di tempo, ma insomma non c'era nessuno che diceva ci penso io, cioè bisognava che ci pensasse l'agorà invece a porre i problemi, e andavano discussi con grande determinazione. E durante l'età ellenica l'esercizio della ragione ha quindi una funzione pubblica nell'ambito dell'esplicitarsi del regime democratico, mentre la passione nel bene e nel male viene coltivata nel privato. In età ellenistica, come stiamo studiando, è l'esercizio delle passioni ad avere una funzione pubblica, cioè una funzione di massa che serve anche per disincentivare il formarsi di un'opinione pubblica a vantaggio delle monarchie assolute e della creazione di pensieri unici dominanti. E quindi la ragione viene coltivata nell'ambito dell'interiorità. Cioè, per semplificare potremmo dire che la passione invade gli spazi pubblici e la ragione si apparta in forma di dissenso dentro il perimetro delle scuole, e strada facendo a questo proposito vedremo dove ci porta ad incontrare chi il nostro percorso. A questo proposito la ragione si apparta dentro il perimetro delle scuole. Quali scuole? Strada facendo le accorrete e le incontreremo. Ora, nell'itinerario della scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo riflettuto sulla comparsa di nuove figure sociali emergenti e abbiamo dato forma ad un catalogo che comprende le figure del monarca assoluto, no? Del burocrate, del soldato mercenario, del mercante spregiudicato, del pellegrino intellettuale, del bibliotecario. Queste sono tutte figure che nascono durante l'ellenismo. Alcuni connotati di queste figure tipiche dell'ellenismo si fonderanno insieme, facendone nascere di nuove figure, e lo vedremo strada facendo, come per esempio la figura del monaco anacoreta, eremita e solitario. E ci siamo accorti che il nuovo aspetto sociale rappresentato da queste nuove figure interessa però piccole fette, una minoranza della popolazione degli stati ellenistici che si vanno formando. Ci siamo resi conto che gli individui qualunque, la totalità dei sudditi, il popolo minuto, no, asservito al lavoro manuale, spesso schiavistico, non reagisce, non ha gli strumenti per reagire di fronte allo sfaldamento delle sicurezze collettive legate ad alcuni diritti fondamentali, quelle sicurezze che poteva garantire almeno in parte la costituzione democratica della polis ellenica. E quindi si verifica nell'insieme dei sudditi il fenomeno della rinuncia generalizzata e incondizionata alla libertà di pensiero. Si estingue l'opinione pubblica come se fosse qualcosa di superfluo. Guardate che è un fenomeno che stiamo vivendo, è quello che non abbiamo imparato niente dalla storia. Cioè, la libertà di pensiero legata all'esercizio della razionalità e della riflessione, che sarà rivendicata nel corso dell'ellenismo da una serie di scuole che, come abbiamo detto, incontreremo strada facendo, è frutto dello studio la libertà di pensiero. E lo studio, il diritto all'apprendimento permanente, il dovere di esercitare le azioni cognitive, nei regni ellenistici comincia ad essere sistematicamente negato a tutti i membri delle classi subalterne. E in alternativa il sistema propone alle masse dei sudditi una ricerca della salvezza che sta fuori del cerchio della ragione, dentro al perimetro ben disegnato dagli apparati di potere dei culti esoterici, magici, superstiziosi. Queste sovrastrutture sono molto utili. Ecco, un marchingegno attraente e alienante che garantisca il perpetuarsi dell'ignoranza e della soggezione. L'ignoranza e la soggezione sono da sempre i principali strumenti che assicurano il potere di ogni regime autoritario. Sulla scia di queste considerazioni noi rientriamo ora sul terreno della didattica della lettura e della scrittura per puntare ancora la nostra attenzione sul breve romanzo di Leone Tolstoi intitolato Padre Sergei, di cui la scorsa settimana abbiamo già letto, no? Ricordate, le pagine iniziali. Perché dobbiamo puntare l'attenzione ancora su questo racconto? Dobbiamo puntare l'attenzione su questo racconto perché i personaggi che Tolstoi mette in scena, a cominciare da quello principale, il principe Stepan Kazansky, corrispondono con le dovute differenze storiche alla stratificazione sociale e al clima che si va predisponendo con l'ellenismo. Sappiamo già che il principe Stepan Kazansky entra in monastero, ricordate, diventa padre Sergei, scegliendo di servire il Dio buono e misericordioso dei Vangeli, quando viene a sapere, e abbiamo letto questa pagina, che la fanciulla, la sua promessa sposa, è una delle amanti dello Stato. E per Kazansky, che è un militare di professione, lo zar rappresenta un dio in terra, ma tutto ad un tratto si rende conto che questa figura divinizzata, cioè la figura del piccolo padre che per ogni suddito avrebbe dovuto incarnare la giustizia sulla terra, è moralmente riprovevole e non si fa scrupolo di utilizzare il suo potere perché sa di non dover rendere conto a nessuno. E Kazansky non si è sentito tanto tradito dalla fidanzata. Questo è un problema che poi supera quanto piuttosto dal sovrano divinizzato, perché la fidanzata, insomma, se le porti una fanciulla, si sa, tutte le fanciulle sono in qualche modo deboli, ma per giunta questa fanciulla, entrata nel novero delle cosiddette favorite, non può far altro che cedere, no? Ed è persino soddisfatta di aver raggiunto questo ambito obiettivo, diventare l'amante dello zar. Tra l'altro si sente coperta e giustificata dalla propria madre, che gli dice, hai la velina, vai a questo canale, Tolstoi è di grande modernità, e aspira legittimamente ai privilegi concessi in questo caso. Tra l'altro si meraviglia che anche il futuro marito non pensi di poter trarre vantaggio da questa situazione favorevole, come succedeva. Cioè, quasi tutti gli ufficiali che avevano moglie, volevano, spingevano la loro moglie a diventare la madre dello zar per fare carriera. E questo era Lei è addirittura orgogliosa di essere tra le amanti dello zar, perché potrà far fare facilmente carriera al proprio marito nell'esercito, lui non dirà nulla, ovviamente farà finta di nulla, ma Casati invece si indigna, per fortuna, no? È indignato perché improvvisamente prende coscienza del fatto che l'immunità del monarca assoluto corrisponde all'impunità. E siccome è un po' studiato, si rende conto che questo non è giusto, è contro la natura, è contro la natura giuridica e anche contro la natura delle cose. E quindi è diventato paradossalmente un uomo qualunque, lo zar, che non si deve giustificare con nessuno, non ci sono più poteri di controllo, neppure con il Dio che è nel cielo. Perché lui, come i monarchi ellenistici divinizzati, si sovrappone a Dio stesso. E quindi padre Sergei entra in monastero e diventa anacoreta. E questa figura dell'eremita solitario nasce proprio nel periodo dell'ellenismo, in dissenso con le aberrazioni dei monarchi assoluti divinizzati. Quindi questa figura letteraria, no, si rifà ad una situazione che noi stiamo studiando, Ecco perché utilizziamo anche questo concetto letterario, questo romanzo, questo breve romanzo. Padre Sergi vive in solitudine in modo rigorosamente essenziale, senza minimamente cedere a qualsiasi forma di seduzione, e non cede neppure, no, abbiamo detto, poi se leggete questo romanzo lo trovate, questo episodio e molti altri episodi significativi, non cede neppure ad una giovane affascinante nobildonna che scommette di farlo cadere in tentazione e lo va a trovare fingendo di essere in crisi esistenziale, ma è lei che viene, diciamo così, sedotta dalla terribile coerenza del monaco, no? Quindi andate a scoprire leggendo a che cosa corrisponde l'aggettivo terribile, perché questa signora toccata spiritualmente entra quasi per miracolo in monastero, no? E le notizie sulla condotta esemplare di padre Sergei fanno crescere intorno a lui una fama popolare che comincia ad additarlo come un santo, e qui cominciano i suoi guai, e qui comincia la sua crisi spirituale, cioè agli occhi dei più è un santo, e vengono anche le miracolose guarigioni a testimoniare questo fatto, e una processione ininterrotta di persone comincia ad accorrere dal padre taumaturgo, tant'è che tutta l'attività del convento gira intorno a questa macchina prodigiosa che attira, no? E che quindi produce, no? Una specie di banca diventa, no? E comincia ad avere dei privilegi. Evidentemente, che lui non vorrebbe, ma gli impongono, no? Gli ordinano di avere, no? Di accettare questi privilegi, purché lui continui a fare questo. Ma nell'intimo appunto di Stefan, di padre Sergei, scoppia un violento conflitto, esplode una crisi di coscienza, perché lui sa che tutto quello che sta compiendo non lo offre a Dio buono e misericordioso, presso il quale si è rifugiato per lo sdegno verso lo zar, che ha la presunzione con l'immunità e l'impunità di fare il Dio in terra. Tutto quello che padre Sergei sta compiendo, e lui anche se si sforza di crederci, non si rende neppure conto come mai abbia dei poteri taumaturgici. Cioè tutto quello che sta compiendo come guaritore dei corpi la dedica al suo orgoglio smisurato, e lui lo sa, se ne rende conto, al suo autocompiacimento, e prende coscienza del fatto di essere diventato anche lui una specie di Dio in terra, con un potere esagerato, ma non solo, è diventato anche una specie di burocrate, cioè una figura che, come sappiamo, si struttura in età ellenistica, burocrate di una chiesa che vede in lui una fonte di guadagno e di consenso, e lo utilizza brutalmente come una risorsa materiale, e quindi si sente violentato, no? Chiaramente. Quindi violentato prima dal potere dello zar, poi violentato dal potere della chiesa nella quale si era rifugiato, no? E tutto contro, no? Quella che è il messaggio del Vangelo, no? Che lui è lampante per questo fatto. Ora, padre Sergei comincia a capire di essere diventato in buona fede lo strumento di un sistema alienante che, proprio a cominciare dall'età ellenistica, propone alle masse popolari la ricerca della salvezza al di fuori del cerchio della ragione, ma dentro ad un perimetro. Anche se lui si sforza, no, di rimanere negli schemi della liturgia, poi, contenente culti esoterici, riti magici, cerimonie superstiziose, le quali allontanano dal messaggio evangelico e non servono ad altro che a far aumentare l'ignoranza, la dipendenza e lo sfruttamento. E lì vengono costruite nel monastero intorno a lui, nella grotta dove abitava, delle strutture fatte apposta perché lui delle specie di recinti dove lui potesse benedire, no, quindi evidentemente di fronte a queste cose si ribella, no? Ecco, lui dovrebbe fare come Gesù e capisce che in quel modo lì lui sta facendo come un carceriere, sta agendo come un carceriere. Ora, lui vorrebbe che il suo amore per gli altri fosse la carità, cioè fosse la virtù di cui parla Paolo di Tarso nelle sue lettere che gli studia, ma invece, oltretutto, scopre che nel suo animo c'è sempre in agguato la superbia, la boria, l'immodestia e un inconfessabile culto della propria superiorità morale, e capisce che in realtà tutto questo costituisce un ostacolo del suo tentativo di avvicinarsi a Dio buono e misericordioso dei Vangeli. E lui non fa avvicinare gli altri a Dio, gli altri da lui chiedono qualcosa di materiale, no? Non la salvezza per la loro anima, ma qualcosa di materiale che si viene monetizzato pure. E ora, a questo proposito, leggiamo alcune pagine nelle quali possiamo cogliere la significativa e tuttora valida riflessione di Tolstoi sulla necessità di dare un senso, no, alla vita umana, e anche coltivando il piacere della metafisica, no? Padre Sergei viveva già da varie settimane con un solo incessante pensiero: se avesse fatto bene ad accettare la situazione in cui non tanto si era cacciato da sé, quanto l'avevano costretto il suo archimandrita e il suo priore. La cosa era iniziata dopo la guarigione del 14enne. Da allora, di mese in mese, di settimana in settimana, di giorno in giorno, Sergei sentiva che la sua vita interiore si andava distruggendo e veniva sostituita da una esteriore, come se l'avessero rivoltato e messo in mossa. Sergei si accorgeva di essere un mezzo per attrarre al monastero visitatori e donatori, e che per questo le autorità del monastero gli avevano predisposto condizioni di vita tali da essere il più utile possibile. Per esempio, non gli davano più l'occasione di faticare, lo provvedevano di tutto quanto potesse essergli necessario ed esigevano da lui solo che non facesse mancare la sua benedizione ai visitatori che andavano da lui. Per sua comodità avevano organizzato i giorni in cui riceveva, avevano organizzato una sala udienza per gli uomini e un posto recinto da transenne, di modo che le visitatrici che gli si precipitavano addosso non lo facessero cadere, il posto in cui potesse benedire le pellegrine. Se dicevano che la gente aveva bisogno di lui, che, mettendolo in pratica la legge dell'amore di Cristo, non poteva rifiutare la richiesta della gente di vederlo, che sarebbe stato crudele tenersi a distanza dalla gente, non poteva non essere d'accordo, ma nella misura in cui si lasciava andare a quella vita, sentiva che la sua interiorità si trasformava in esteriorità, che in lui si andava esaurendo la fonte dell'acqua di vita, che quel che faceva, lo faceva sempre più per gli uomini e non per Dio. Se faceva la predica alla gente, se semplicemente la benediva, se pregava per gli infermi, se dava loro consigli su come indirizzare la vita, se prestava ascolto alla riconoscenza delle persone che aveva aiutato, o con la guarigione, come gli dicevano, o con la dottrina, lui non poteva non rallegrarsene, non poteva non preoccuparsi per le conseguenze di quanto faceva, di quanto questo influiva sulla gente. Pensava di essere una lampada ardente, e quanto più lo sentiva, tanto più si avvertiva a scevolirsi, spegnersi la divina luce di verità che ardeva in lui. Quant'è quello che faccio per Dio? E quant'è quello che faccio per gli uomini? Ecco la domanda che continuava a tormentarlo e a cui non tanto non poteva, quanto non si decideva mai a rispondere. Nel profondo dell'anima egli sentiva che il diavolo aveva sostituito tutto il suo agire per Dio con l'agire per gli uomini. Lo sentiva perché quanto prima gli era penoso che lo strappassero dalla solitudine, tanto gli era penosa la solitudine stessa. Era stufo dei giudicatori, se ne era stancato, ma nel profondo dell'anima se ne compiaceva. Si compiaceva degli elogi di cui veniva circondato. C'era stato anche un momento in cui aveva deciso di andarsene, di sparire. Aveva persino pensato ben bene come farlo. Si era preparato un camicione da contadino, dei calzoni, un caffettano, un berretto. Aveva spiegato che gli erano necessari per dargli i suoi guanti. E si era tenuto quel vestiario escogitando come si sarebbe travestito. Si sarebbe tagliato i capelli e sarebbe andato via. Dapprima avrebbe preso il treno, avrebbe fatto più di 300 chilometri. Ne sarebbe poi disceso, andandosene per le campagne. Aveva interrogato un vecchio soldato per sapere come faceva lui, se gli davano l'elemosina, gli davano accoglienza. Il soldato gli aveva raccontato dove e come gli davano di più e l'accoglievano meglio. Ed era così che avrebbe voluto fare anche padre Sergei. Una volta di notte si era anche vestito, voleva mettersi in cammino, ma non sapeva se era bene rimanere o uscire. In un primo momento era rimasto indeciso, poi l'indecisione era svanita. Era abituato e rassegnato al diavolo e agli abiti da contadino gli ricordavano solo i suoi pensieri e sentimenti. Di giorno in giorno venivano da lui sempre più persone e gli rimaneva sempre meno tempo per fortificarsi spiritualmente, per pregare. Talvolta nei momenti di luce pensava ad essere diventato simile ad un luogo dove un tempo c'era stata una fonte. C'era un'esile fonte d'acqua viva. Questo è il secondo capitolo del libro di Geremia. Ricordate, già non ci siamo stati, che sgorgava piano piano da me, attraverso di me. Quella era la vera vita, quando lei ricordava sempre con trasporto quella notte e lei, che adesso era madre Agneia, l'aveva tentato. Lei aveva assaporato quell'acqua viva, ma da allora l'acqua non riusciva più a raccogliersi quando gli aspettati continuavano. Saltavano spingendo su un'ondata. Gli hanno cacciato dentro di tutto, è rimasto più panico. Così pensava nei rari momenti di luce, ma la sua condizione più consueta era la stanchezza e di pietà e tenerezza nei confronti di se stesso per quella stanchezza. Era primavera, la vigilia della festa di mesa Pentecoste. Padre Sergei celebrava il vespro nella sua chiesa nella notte. C'era tanta gente, quanta ce ne poteva stare, una ventina di persone, erano soltanto signori e mercanti, gente ricca. Padre Sergei aveva dato il permesso a tutti, ma quella selezione l'avevano fatta il monaco che gli avevano messo accanto e quello di turno che veniva mandato ogni giorno al suo vicario dal monastero. La folla di gente, una ventina di persone in pellegrinaggio, in special modo contadine, si accalcava all'esterno in attesa dell'uscita di Padre Sergei e della sua benedizione. Padre Sergei celebrò e quando uscì, salmodiando diretto alla tomba del suo predecessore, vacillò e sarebbe caduto se non l'avessero afferrato un mercante che gli stava dietro e il monaco dietro a lui che aveva fatto la diacono. Cosa vi capita, reverendo padre? Padre Sergei, ben amato, signore, prese da dire le voci delle donne, siete sbiancato come un fazzoletto, ma padre Sergei si riprese subito e benché molto pallido allontanò da sé il mercante e il diacono e continuò a cantare. Il diacono padre Serapione, i chierici, e donna Sofia Ivanovna, che passava la vita nei pressi dell'ermitaggio per accudire padre Sergei, si misero a chiedergli di interrompere la funzione. Non è nulla, proferì padre Sergei, sorridendo appena percepibilmente sotto i baffi. Non interrompete la funzione. Sì, i santi fanno così, pensò. Un santo, un angelo di Dio, corse immediatamente dopo la voce di Sofia Ivanovna dietro di sé. E anche quella del mercante che l'aveva sorretto. Non diede retta all'esortazione e continuò la funzione. Accalcandosi nuovamente, tutti tornarono indietro per le strettoie verso la piccola chiesa. E lì, sebbene abbreviandolo un po', padre Sergei finì di celebrare il tempo. Immediatamente dopo la funzione, padre Sergei benedisse i presenti e si diresse a una panchina sotto gli olmi vicino all'ingresso delle grotte. Voleva riposare, respirare aria fresca. Sentiva che gli era necessario, ma era appena uscito che la folla gli si riversò addosso, implorando la benedizione, chiedendo consigli e aiuto, c'erano delle pellegrine sempre in cammino da un santo luogo ad un altro, da uno stare all'altro, e si commuovevano sempre a ogni cosa sacra, a ogni stare. Padre Sergei conosceva bene quel tipo concreto di persone, meno figlio, il più freddo e convenzionale. C'erano anche dei pellegrini, per lo più soldati in congedo, dei vecchi sradicati dalla vita sedentaria, in miseria e per lo più dediti al bere, che bighellonavano da un monastero all'altro solo per tirare a campare. C'erano poi contadini e contadini ignoranti, con le loro egoistiche richieste di guarigione o di soluzione dei loro dubbi sulle faccende più pratiche, una figlia da accasare, una bottega da affittare, un terreno da acquistare, oppure un peccato da farsi perdonare, un figlio soffocato nel sonno o un figlio naturale. Tutto ciò padre Sergei lo sapeva da un tempo e non lo interessava. Sapeva che non avrebbe appreso nulla di nuovo da individui del genere, che individui del genere non avrebbero suscitato in lui nessun sentimento religioso, però gli piaceva vederli come una folla cui erano necessari e cari lui, la sua benedizione, la sua parola, e pertanto quella folla lo stufava e insieme gli faceva piacere. Padre Serapion aveva preso a scacciarli dicendo che padre Sergei era stanco, ma lui, ricordandosi in proposito le parole del Vangelo, non impedì che loro, ai fanciulli, di venire a me, e padre Sergei, commuovendosi da sé a quel ricordo, disse che li lasciassero accostare. Saltò, si avvicinò alle transenne alle quali si attaccavano, cominciò a benedirli, a rispondere alle loro domande con una voce il cui debole suono lo commuove, ma malgrado lo desiderasse non poté accoglierli tutti. Di nuovo gli si offuscarono gli occhi, barcollò, si aggrappò alla ringhiera, avvertì di nuovo un afflusso di sangue alla testa e in un primo momento impallidì e poi di un tratto avvampò. Sì, come vedete, continuerò domani. Adesso non sono in grado, disse, e dopo averli benedetti tutti insieme andò verso la panchina. Il mercante lo aveva di nuovo sorretto e l'aveva accompagnato sotto braccio facendolo poi sedere. Padre, si sentì tra la folla, reverendo padre, non abbandonarci, siamo perduti senza di te. Il mercante, dopo aver fatto sedere padre Sergei sulla panchina sotto l'olmo, si assunse il servizio d'ordine e prese a scacciare la gente in modo molto perentorio. E il mercante scacciò tutti. Il mercante si era messo con zelo, sia perché amava l'ordine e gli piaceva mandar via la gente, comandare a bacchetta, sia principalmente perché padre Sergei serviva lui. Era vedovo, aveva un'unica figlia malata, non maritata, e l'aveva portata per quasi 1500 chilometri da padre Sergei perché padre Sergei la guarisse. Erano già 2 anni di malattia che curava questa figlia in diversi posti, prima in clinica nel capoluogo del governatorato dove c'era l'università, niente. Poi l'aveva portata da un contadino nel governatorato di Samara, era stata un po' meglio, poi l'aveva portata da un dottore di Mosca, aveva sborsato un sacco di soldi, non era servita a niente. Adesso gli avevano detto che padre Sergei compiva guarigioni e così ce l'aveva portata. Sicché quando il mercante ebbe mandato via tutta la gente, si avvicinò a padre Sergei e mettosi in ginocchio senza tanti preamboli disse ad alta voce: Padre Santo, voglio tu sanare la mia figliola malata, ardisco a correre per aiuto ai tuoi santi piedi. E mise una mano sull'altra a pugni chiusi, fece e disse tutto questo come se facesse qualcosa di ben chiaramente definito dalla legge dall'uso, come se si dovesse e bisognasse richiedere la guarigione per una figlia proprio in quel modo, e non in un'altra, in qualche altra maniera. Lo fece con una tale sicurezza che anche a padre Sergei parve che si dovesse dire e fare tutto ciò precisamente così. Ma tuttavia gli ordinò di alzarsi e di raccontare di che si trattava. Il mercante raccontò che sua figlia, una ragazza di 22 anni, si era ammalata 2 anni prima, dopo la morte improvvisa della madre. Aveva preso su, così si espresse, e la madre era stata male. E così lui l'aveva portata per 1500 chilometri e lei stava aspettando nella foresteria che padre Sergei ordinasse di portargliela. Di giorno non andava in giro, aveva paura della luce e poteva uscire solo dopo il tramonto del sole. Ma che, è molto debole? No, nessuna particolare debolezza, anzi è ben piantata, solo che è non rastenica, vedete qui si fa sbaglia la parola, come ha detto il dottore. Se adesso padre Sergei ordinasse di portarla, volerei non batter d'occhio. Padre Santo, ridate vita al cuore di un genitore, ristabilite la sua prole, salvate con la vostra preghiera la sua figliola dolente. e si slancia il mercante e cade un'altra volta in ginocchio e, piegato da una parte in capo, sulle due mani serrate a pugno, rimane immobile. Padre Sergei gli ordinò nuovamente d'alzarsi e, col pensiero di quanto fosse difficile la sua attività e come ciò malgrado la sorvesse con obbedienza, dopo un silenzio di qualche secondo disse: «Va bene, portatemela questa sera, pregherò per lei, ma adesso sono stanco», e chiuse gli occhi. «Vi manderò a chiamare io, sul tempo». Il mercante si allontanò camminando sulla strada scritta di piedi, ragione per cui gli stivali scricchiolavano ancora di più, e padre Sergei non ha risposto. Tutta la vita di padre Sergei era nutrita di funzioni di visitatori, ma quella volta era stata una giornata particolarmente faticosa. La mattina c'era stato un importante dignitario, un passaggio che aveva conversato a lungo con lui. Dopo di lui una dama col figlio. Quel figlio era un giovane professore, miscredente, che la madre, fervida credente devota a padre Sergei, aveva portato lì e aveva supplicato padre Sergei di parlare un po' con lui. La conversazione era stata molto penosa. Palesemente il giovanotto non desiderava entrare in discussione con l'altro, gli dava ragione in tutto, come una persona insignificante, ma padre Sergei aveva capito che il giovane era miscredente e che, ciò malgrado, stava bene, era tranquillo e pacifico. Adesso padre Sergei ricordava con disappunto quella conversazione. «È ora di pranzo, reverendo padre», disse il cellario. «Ma sì, portatemi qualcosa». Il cellario andò in una celletta costruita a una decina di passi dall'ingresso nella grotta e padre Sergei rimase solo. Era ormai passato molto tempo da quando padre Sergei viveva da solo e si faceva tutto da sé e si nutriva solo di pane bianco e di pane normale. Già da tempo gli avevano fatto capire che non aveva il diritto di trascurare la sua salute. Gli davano da mangiare vivande di magro ma sostanziose, ne approfittava poco ma assai più di prima e spesso mangiava con particolare piacere e non come prima con disgusto e con l'idea di commettere peccato. Così avvenne anche allora. Mangiò un po' di semolino, beve una tazza di tè e spolverò la metà di un pane bianco. Il cellario andò via e lui rimase da solo sulla panchina sotto l'orlo. Era una splendida serata di maggio. Il fogliame era appena spostato sulle tulle, tremi, olmi, maracchi, querci. Gli arbusti di maracco dietro l'olmo erano in piena fioritura, non erano ancora appassiti. Degli usignoli, uno vicino ed altri due o tre in basso tra gli arbusti del fiume, trillavano e gorgheggiavano. Lontano dal fiume si poteva sentire il canto di braccianti che evidentemente stavano tornando dal lavoro. Il sole era tramontato oltre il bosco e sprizzava raggi frastagliati attraverso gli alberi. Tutto quel lato era verde chiaro, l'altro con l'olmo era scuro. I maggiorini volavano, battevano e cadevano. Dopo aver cenato, padre Sergei s'accinse alla preghiera mentale. «Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di noi». Poi si mise a recitare un salmo. Di un tratto, nel bel mezzo del salmo, un passerotto, puntato per la testa da dove, planò a terra da un arbusto e pigolando e saltellando gli si avvicinò. Si spaventò per qualcosa e se ne volò via. Lui stava recitando una preghiera in cui parlava del suo abbandono del mondo e aveva fretta di completarlo al più presto per mandare a chiamare il mercante con la figlia malata, che lo interessava. Lo interessava perché era una distrazione, era un volto nuovo, e perché lei e suo padre lo ritenevano un giusto, la cui preghiera veniva esaudita, lui lo negava, ma nel profondo dell'anima si considerava tale. Spesso si sentiva, come gli fosse capitato a lui, se fanca danzi, di giungere ad essere un giusto tanto straordinario, anzi proprio un taumaturgo, ma non nutriva proprio nessun dubbio d'esserlo. Non poteva non credere ai miracoli che aveva constatato lui stesso, a muovere dal ragazzo infermo fino all'ultima vecchietta che aveva riacquistato la vita per le sue preghiere. Per strano che fosse, era proprio così. Dunque la figlia del mercante lo interessava perché era un volto nuovo, perché riponeva fede in lui e anche perché gli veniva proposto di confermare in lei la sua potenza di guarigione e la sua fama. «Vengono da mille miglia», scrivono sui giornali, «il sovrano ne è al corrente, lo sa in Europa, nell'incredulo Europa», pensava. E ad un tratto si vergognò della propria vanagloria e riprese a pregare Dio. «Signore, re dei cieli, consolatore, spirito di verità, vieni, dimora in noi e pulisci da ogni iniquità e salva, tu santo, le nostre anime. purificami dalla bruttura della vanagloria umana di cui sono preda, ripeté, e si ricordò quante volte aveva pregato per questo e quanto vane fossero state sinora le sue preghiere in proposito. La sua preghiera faceva miracoli per gli altri, ma per se stesso non era in grado di ottenere da Dio la liberazione da quelle intime passioni. Non casualmente sulla parola passioni, quindi la prima parola chiave più significativa che abbiamo incontrato sul territorio della sapienza poetica ellenistica, è sulla parola passioni che interrompiamo, la riprenderemo dopo la lettura di queste pagine, interrompiamo la lettura di queste pagine tolstoiane per avanzare sul sentiero che stiamo percorrendo. Voi se leggete o rileggerete questo breve romanzo, a questo punto verrete a sapere dallo scrittore che padre Sergei ha già vissuto 9 anni in un monastero e ben altri 13 in eredità giordana corretta, no? Quindi solo lontano dalla civiltà. Guardate sul punto 1 del repertorio. Sappiamo che la figura dell'anacoreta ha le sue radici nell'epoca dell'ellenismo e noi ci domandiamo come possa soprattutto una persona resistere alla solitudine, come faccia a vincere quello stato di insicurezza che la solitudine più che la vita frugale in se stesso procura. Sappiamo già che c'è un oggetto utile per contrastare l'insicurezza, l'abbiamo detto nell'itinerario della scorsa settimana. Tutta una categoria di persone, una piccola minoranza, in epoca ellenistica, si rende conto dell'importanza di possedere una cultura di riferimento e questa presa di coscienza determina il desiderio e la ricerca dei libri. I libri hanno sempre rappresentato e rappresentano un punto fermo e uno strumento per lenire una sete di sapere e di nuova identità. Padre Sergei da anacoreta vive, secondo la tradizione inaugurata durante l'ellenismo, in una grotta, potremmo dire in un dambuso, no? In questa grotta l'arredamento è scarno, c'è una branda, un piccolo baule, un tavolo, 2 sedie, una piccola dispensa e una scansia per i libri. I libri di cui padre Sergei si nutre, perché l'anacoreta pensa a nutrire prima di tutto lo spirito piuttosto che il corpo, e sono quelli della letteratura veritica, dell'Antico Testamento, della letteratura dei Vangeli e della Patristica, i commenti dei padri della Chiesa, i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento. E Tolstoi allude alle letture di padre Sergei inserendo nelle parole della sua conversazione, avete visto, sentito prima, molte citazioni, in particolar modo dal libro dei profeti, dai libri dei profeti e dal libro dei salmi. Il libro diventa lo strumento perché la persona, in questo caso l'anacoreta, possa intavolare una conversazione con se stessa e possa riflettere sulla propria identità. Queste caratteristiche che il libro possiede, sede della sapienza, nutritore dello spirito, interlocutore privilegiato, segnalatore di identità, si sono consolidate nel periodo dell'ellenismo, prima ancora che con la figura dell'anacoreta, con la figura dell'intellettuale laico, il quale passa tutto il suo tempo libero in una biblioteca come se fosse a casa sua. Così facendo, tramite questi nuovi intellettuali, la cultura procede dall'alto verso il basso, ma dobbiamo ricordare che questo è un fenomeno che riguarda una minoranza, un fenomeno che investe l'esigua minoranza degli alfabetizzati, i quali leggono i testi classici dell'età attuale. In realtà, come abbiamo già detto, in modo molto più evidente, si fa strada a un nuovo tipo di cultura, dovremmo dire di sottocultura, che sale, per così dire, dal basso, una cultura di carattere irrazionale, fatta di superstizioni, di astrologie, di culti misterici, spiritistici, tutta roba che è in vendita. e che diventa un comodo rifugio per l'intelligenza impaurita, e questo lo sappiamo, è un argomento di grande attualità. E allora, una delle strutture più importanti create in epoca ellenistica è la biblioteca, e la parola biblioteca, insieme alle parole mondo, strada, passione, viandante, burocrate, mercenario, eremita, tentazione, e beh, stiamo facendo il catalogo delle parole chiave dell'ellenismo, vedete? È un catalogo che si andrà avanti, si formerà, si sta formando strada facendo. Entra a far parte del catalogo dei termini significativi, anche la parola biblioteca, significativi della sapienza poetica ellenistica. Guardate, le più grandi città ellenistiche, Antiochia, Pergamo e naturalmente Alessandria, si caratterizzano per la loro biblioteca. Guardate sul punto 1 del repertorio. Voi vi ricordate quando siete entrate o entrati per la prima volta in una biblioteca? Avete mai visitato una biblioteca considerata famosa? Ce ne sono molte, in Europa, nel mondo. Qual è l'ultimo libro con cui avete arricchito la vostra biblioteca domestica? L'avete messo lì, magari dicendo poi lo leggerò, poi succede magari che e poi serve. Beh, scrivete quattro righe in proposito, su questi quesiti. Ora, se non vi ricordate qual è la prima biblioteca nella quale siete entrati, potrete dire qual è stata l'ultima. Ora, sulla scia della parola biblioteca, entriamo in quella di Alessandria. Guardate sul punto 2 del repertorio. Sapete tutte e tutti che nella città di Alessandria, nel periodo ellenistico, nascono due grandi istituzioni. La famosa biblioteca, che raccoglie tutti i tesori letterari del passato, circa 700.000 volumi, e il museo, che è una specie, che è a ridosso della biblioteca, e che è una specie di università. Il museo, molti di voi dovreste ricordarlo, nasce come una scuola d'arte esclusivamente femminile, fondata dalla poetessa Stafford sull'isola di Lesbo. Il museo di Alessandria è una spaziosa e confortevole costruzione dove intorno al Tempio delle Muse i letterati, i filosofi, gli scienziati si dedicano a spese dello Stato allo studio, alla ricerca e all'insegnamento. Ad Alessandria queste due istituzioni, la biblioteca e il museo, favoriscono la fioritura degli studi di filologia e di grammatica. E i risultati di queste applicazioni rappresentano un capitolo molto importante non solo della sapienza poetica ellenistica, sapete, ma di tutta la storia del pensiero umano. Questi studi, la filologia, la grammatica, hanno anche il merito di favorire la messa a punto contenutistica e formale di quello straordinario oggetto che è il libro. Durante l'ellenismo il libro prende la forma che ha oggi, più o meno, ma insomma, la forma che ha oggi. Le caratteristiche che il libro possiede: sede della sapienza, nutritore dello spirito, interlocutore privilegiato, segnalatore di identità, gliel'hanno date i grammatici alessandrini, queste definizioni al libro, attenzione, le ripetiamo perché è bene impararle queste caratteristiche. Bene, si sono consolidate, abbiamo detto, nel periodo dell'ellenismo, prima ancora che con la figura dell'anacoreta, con la figura dell'intellettuale laico, il quale passa tutto il suo tempo libero in biblioteca fino a far aggregare intorno a sé dei lettori meno competenti per dar vita prima ad un gruppo di studio e poi ad una vera e propria scuola filosofica. Così succede intorno al libro, no? Che libro leggi? È difficile, sì. Beh, ti insegno io a leggerlo, ecco che lì nasce un gruppo di studio e poi una scuola di lettura. Quindi durante l'ellenismo avviene questo tipo di operazione. Possiamo identificare qualcuno di questi maestri bibliofili? Cioè, possiamo incontrare, guardate, li abbiamo già incontrati in altri percorsi, ma dobbiamo rimetterli in gioco perché repetita iuvans, le cose ripetute sono di giovanetto e poi non c'è verso, viviamo per forza di cose, una vita nella quale dobbiamo ripetere molti elementi, molte diciture, molte operazioni, e quindi è chiaro. Possiamo incontrare i rappresentanti più significativi della scuola di Alessandria, i cosiddetti grammatici alessandrini. La scuola di Alessandria è la prima importante scuola filologica della storia della cultura, che fiorisce in età ellenistica. Guardate, noi dobbiamo ai grammatici alessandrini la formalizzazione e la conservazione delle più importanti opere dell'età fiale della storia. No? Abbiamo viaggiato con l'età fiale, no? Qualche anno fa, qualche decennio fa, riviaggiato qualche anno fa. Senza il loro lavoro contenutistico e formale, molte opere, molti classici che oggi noi possiamo leggere sarebbero andate perdute. Noi saremmo più ignoranti ancora di quello che è, come dice Socrate, no? Siamo proprio per avere la curiosità di imparare, no? E chi sono i famosi grammatici alessandrini che abbiamo visto al lavoro tanto in relazione alle storie di Erodoto negli anni 2005, 2006, 2007, credo, quanto in riferimento alla traduzione in greco dei libri della Bibbia nel 2007, 2008 ce ne siamo occupati. Il primo intellettuale alessandrino su cui dobbiamo concentrare la nostra attenzione è un personaggio importante perché si tratta del primo bibliotecario della biblioteca di Alessandria, come dire l'archetipo, il prototipo di tutte le bibliotecarie e di tutti i bibliotecari, il patrono dei bibliotecari. Questo personaggio si chiama Zenodoto di Efeso, 325-260 circa avanti Cristo, e da curato la prima edizione critica dei due poemi omerici, sapete, l'Iliade e l'Odissea. È lui che li ha divisi in 24 libri ciascuno, come le lettere dell'alfabeto greco. E no, così noi le leggiamo perché Zenodoto l'ha messo in ordine in quel modo. Ha fatto anche degli interventi, si vedono, no? Dentro al testo, perché cioè, tra le studiose e gli studiosi c'è chi sostiene che Zenodoto di Efeso abbia anche curato la forma e la divisione in libri delle storie di Erodoto. L'abbiamo incontrato in quell'occasione, Zenodoto già. Il secondo personaggio che dobbiamo annoverare tra i grammatici alessandrini si chiama Eratostene di Cirene, 275-195 circa avanti Cristo. Anche Eratostene è stato bibliotecario della biblioteca di Alessandria ed è stato il primo ad assumere, attenti, in contrapposizione con i filosofi, il titolo di filologo, cioè questo è quindi un termine prettamente ellenistico, filologo, cioè persona erudita in modo vario e molteplice che si adopera per raccogliere, catalogare, conservare e mettere a disposizione di chi studia i prodotti della cultura. Questa è la definizione che si dà. Che si danno i grammatici alessandrini. Ecco l'identikit del bibliotecario e anche l'identikit di ciascuno di noi, studentesse e studenti. Quindi noi anche facciamo questo lavoro, tutti noi facciamo questo tipo di lavoro. Cioè, Eratostene è poi considerato il fondatore della cronografia. Cronos è il tempo in greco, perché ha composto una cronaca nella quale sono raccolte le date, no? Sapete, mette le date e mette gli avvenimenti in ordine cronologico, le date degli avvenimenti più importanti, sociali, politici e culturali, li divide per settori, dalla caduta di Troia, che è la nascita del mondo, alla morte di Alessandro, la fine del mondo. Il terzo personaggio che dobbiamo ricordare tra i grammatici alessandrini si chiama Aristofane di Bisanzio, non è come geografo naturalmente, 245-165 circa avanti Cristo. Anche lui è stato bibliotecario della biblioteca di Atene, di Alessandria. Aristofane ha curato la pubblicazione dei testi di molti autori, Omero, Esiodo, i poeti lirici e tragici. Inoltre si è occupato di linguistica, attenzione, dando un grande impulso a questa scienza, studiando le analogie tra le varie lingue e ponendosi una domanda, il famoso quesito di Aristofane di Bisanzio, una domanda fondamentale: in origine c'era una lingua comune che poi si è trasformata per cause da stabilirsi in molteplici lingue, oppure dalle origini ci sono molte lingue diverse che tendono a convergere in una lingua comune, in una koinè che si impone per motivi economici, politici, sociali e culturali? Guardate, ancora oggi stiamo dibattendo su questo tema. Il quarto personaggio che dobbiamo ascrivere tra i grammatici alessandrini si chiama Aristarco di Samotracia, 205-131 a.C., il quale è stato discepolo di Aristofane di Bisanzio, suo successore come bibliotecario della biblioteca di Alessandria. Guardate, Aristarco di Samotracia è considerato il più grande filologo dell'antichità, è quello che incontreremo ancora probabilmente, e ha curato la più importante edizione critica dei poemi di Omero, e il suo nome è diventato sinonimo di critico rigoroso e severo. Sei un Aristarco, vuol dire, oggi non si usa più, si usava anche perché oggi i riferimenti sono diventati altri. Questi personaggi, Zenodoto di Efeso, Eratosfene di Cirene, Aristofane di Bisanzio, Aristarco di Samotracia, meriterebbero un'attenzione maggiore di quella che noi gli abbiamo dedicato questa sera. Questa sera noi abbiamo voluto dedicarci alle azioni del conoscere e del capire. Insomma, per quanto riguarda l'azione dell'applicarsi, potete benissimo cavarvela da sole e da soli, quindi continuate voi la ricerca utilizzando la biblioteca, appunto, o l'enciclopedia che avete in casa, e provate a cercarli questi personaggi, a vedere se trovate delle notizie in più, e la rete, perché ci sarà sicuramente qualche sito dedicato ai grammatici alessandrini. E chi vuole poi saperne di più sulla famosa biblioteca di Alessandria, la quale per un lungo periodo di tempo ha incarnato il sogno surreale che vi possa essere o sia esistito da qualche parte un luogo di raccolta di tutti i testi di tutto il mondo, la famosa riflessione di Borges sulla biblioteca di Babene, può consultare o riconsultare, perché ne abbiamo già parlato, quindi qualcuno magari lo ha già consultato, in biblioteca un libro che si intitola appunto La biblioteca scomparsa, dell'antichista Luciano Canfora, un libro del 1986, perché quando si parla di biblioteca di Alessandria si parla di biblioteca scomparsa, perché oggi c'è una mega biblioteca di Alessandria, sembra che non sia poi molto funzionale, perché la biblioteca dei Tolomei fu devastata da un grande incendio. Il fuoco è sempre stato il pericoloso consorte dei libri di ogni tempo, si legge in una lirica alessandrina. Sembra che questo incendio sia avvenuto durante la guerra nel 47 a.C. tra Giulio Cesare e l'ultimo dei Tolomei, il fratello minore di Cleopatra. Ma oggi si possono fare anche delle altre ipotesi. A chi interessa indagare dentro a questi avvenimenti un po' misteriosi e affascinanti della storia della cultura, non resta che leggere. Guardate, la lettura di La biblioteca scomparsa va affrontata con cautela, Si tratta di un saggio scritto sotto forma di romanzo, prevede la paziente consultazione delle note che spiegano i molti interessanti riferimenti culturali. Siamo dell'ellenismo, ci sono molti intrecci filologici, no? Che devono essere seguiti, e chi racconta non sempre lo può fare, quindi rimanda le note molto spiegativamente, ma in modo esaustivo. Dobbiamo dedicarci per un momento quindi alla didattica della lettura, per ribadire che dal punto di vista formale è necessario usare il metodo del legere multum, che voi conoscete, ma ogni tanto bisogna ripeterlo, no, questo concetto. È giusto che lo si ripeta, che consiste, come sapete, ma è bene ricordarlo, nel prendere la buona abitudine, perché leggere, la lettura e la scrittura sono due abitudini, non è che ti capita per grazia ricevuta, sono due abitudini che bisogna prendere come decidiamo di prendere delle altre buone abitudini. Una buona abitudine di leggere quindi 4 pagine al giorno, bastano circa, lo sapete, 10 minuti per fare questo esercizio, quindi l'alibi di non avere tempo non regge per la lettura e neppure per la scrittura. D'altra parte tutti gli intervistati quando si fanno leggere non leggo perché non ho tempo, in realtà questa è una ragione che non ha nessuna consistenza, è un tipo di giustificazione per coprire spesso le situazioni di analfabetismo che ci sono. Leggere 4 pagine al giorno e scrivere anche 4 righe al giorno, quindi prendete questa abitudine, no? Leggere 4 pagine al giorno da interpretare con attenzione, con costanza, significa che si può leggere molto in quantità e bene in qualità se si legge poco e costantemente. 4 pagine al giorno, difatti lo sapete, fate i conti, sono circa 1500 pagine all'anno, che è un pacchetto che ha una certa rilevanza, e anche questo proficuo paradosso, se vuoi leggere molto, leggi costantemente poche pagine tutti i giorni, lo dobbiamo ai grammatici alessandrini. Cioè, l'abitudine acquisita ad utilizzare il metodo del leggere multum consente inoltre, poco per volta, di allungare ancora un po' i tempi di lettura, ma guardate, non è così importante, e di aumentare ulteriormente la quantità di pagine lette, ma guardate, non è così rilevante. 4 pagine al giorno per 10 minuti al giorno costituisce già un'ottima cura per l'intelletto. Ma è chiaro che l'acquisizione dell'abitudine a leggere multum consente anche di imparare, perché a fare le lettrici e i lettori si impara, no? Di imparare a moltiplicare i momenti di lettura durante la giornata, dando ai libri un appuntamento quotidiano. Prendete un appuntamento con i libri. Cioè, possiamo leggere 4 pagine di un libro che abbiamo collocato in cucina, collocate dei libri nei punti strategici, o in chinello, subito dopo la colazione potete leggere 5 minuti, o all'ora del tè al posto della merenda, così assumiamo meno calorie. E possiamo leggere altre 4 pagine di un libro in bagno, per esempio, se non avete un antibagno, no? È quel posto della casa dove dovremmo sederci. Insomma, non c'è una poltroncina molto comoda, ma almeno 10 minuti al giorno. E poi possiamo leggere 4 pagine di un libro che teniamo sul comodino in camera da letto, 10 minuti prima di dormire, o anche meno se vi siete bene voglia prima, sonno prima, ma prima di arrenderci al sonno. Il problema è di conservare l'abitudine. 3 momenti di lettura al giorno, per un totale di 30 minuti, danno un frammento di 12 pagine che costituisce un patrimonio di lettura di circa 4.500 pagine in un anno. Quindi fanno di ciascuno un lettore fortissimo, non forte. Ora, il metodo del leggere multum è efficace per la qualità, multum in latino indica la qualità, e per la quantità, leggere multa. È bene che le cittadine e i cittadini, guardate, il 77% degli italiani dichiara di non leggere mai. Poi c'è un 13% che dichiara di avere sfogliato in un anno almeno un libro, ma non si possono considerare dei lettori questi. 77 più 13 fa 90. Quindi se ne vedono tra l'altro le conseguenze. È bene che prendano questa abitudine cominciando da un frammento quotidiano, perché bisogna anche dire come si fa a leggere. È inutile dire leggete a gente, non lo dico a voi, ma lo dico a voi perché lo ridiciate, no? Perché trasmettiate, no? Questo messaggio. perché è un messaggio che non sta arrivando per nulla, cioè si continua a blaterare su cose che non hanno niente a che fare con la lettura, che mai con la vendita dei libri, ma quello è un altro discorso. Ora, nell'età ellenistica, quindi purtroppo, vedete, gli insegnamenti dei grammatici alessandrini, provenienti dal cuore dell'ellenismo, non hanno ancora fatto breccia in una società contemporanea che considera sintomo di normalità il non leggere e il non scrivere. No? Io ricordo qualche anno fa che un sedicente presidente del Consiglio, credo che di Roma sia ancora oggi tristemente nelle stanze del Palazzo Chigi, durante la conferenza stampa di fine anno ha detto: ma cosa si legge e si scrive a fare? Non c'è la televisione. Ecco, questo è la situazione. Nessuno, non c'è stato soltanto c'è stata soltanto una rivista, una rivista, famosa rivista, si titola Antibagno, che ha scritto su questo fatto. Quindi nell'età ellenistica abbiamo detto le qualità dei bibliofili, le prerogative dei filologi laici vengono assunte dagli anacoreti, cioè dai monaci che vivono in solitudine, i quali portano nella loro grotta, nel loro eremo, un frammento di biblioteca, perché il libro, e lo abbiamo imparato, è un antidoto contro l'insicurezza. Cioè, il fatto è che bisogna leggerlo, perché in realtà è l'esercizio della lettura ad essere un antidoto contro l'insicurezza. Quindi bisogna stare attenti, no? A orientare bene il messaggio, prendere bene la mira. E ora torniamo al libro di cui abbiamo letto qualche pagina, che ci sta servendo da battistrada per riflettere sui temi ellenistici che l'età moderna e contemporanea ha ereditato. Abbiamo letto che un giorno, fra i tanti pellegrini che quotidianamente vanno a trovare padre Sergei per ottenere la guarigione, c'è anche un mercante, la categoria dei mercanti spregiudicati e privi di scrupoli l'abbiamo vista prendere forma nell'età ellenistica. Poi ci sono anche i mercanti che non sono né spregiudicati, né privi di scrupoli naturalmente. Ma questo mercante, dopo aver affrontato un lunghissimo viaggio, conduce la propria figlia, affetta da una non ben identificata malattia psichica, chissà se poi è malata, forse no, da padre Sergei affinché la guarisca, visto che tutte le altre cure a cui si è sottoposta non sono servite a nulla. L'incontro tra padre Sergei e questa persona e questa ragazza 22enne è determinante. Questa creatura, ci siamo domandati la scorsa settimana in finale di itinerario, che porta padre Sergei a prendere un'importante decisione e a cambiare vita, che cosa rappresenta? È il diavolo tentatore? Oppure Tito Stoi provoca naturalmente, o è un angelo salvatore mandato da Dio per liberarlo ovviamente da quella situazione? Beh, leggiamo. Padre Sergei ricordò le proprie preghiere nei primi tempi della Nacoresi, quando pregava che gli venissero concesse purezza, umiltà e carità, e che di loro, che gli sembrava allora, ascoltasse le sue preghiere. Lui era puro e si era mozzato un dito e sollevò il moncone tutto rugoso e lo baciò. Gli sembrava del testato umile, allora quando aveva costantemente provato ripugnanza di sé per la propria peccaminosità, e gli sembrava di aver avuto anche amore, allora quando ricordava con quale umiltà avesse allora ascoltato il vecchio passato da lui, quel soldato ubriaco che chiedeva soldi, e lei. Ma adesso? E si domandava, amava qualcuno lui? Amava Sofia Ivanovna? Padre Serafion, aveva provato un sentimento di amore nei confronti di tutti quegli individui che erano stati orora da lui, nei confronti di quel giovane studioso con cui aveva conversato in modo così didattico, preoccupato solo di mostrargli la propria intelligenza, di non essere culturalmente retrogrado. A lui faceva piacere, il loro amore gli era necessario, ma lui non provava amore per loro. Ora, non aveva carità, non aveva neanche umiltà, non aveva nemmeno potenza. Gli aveva fatto piacere apprendere che la figlia del mercante avesse 22 anni e aveva voglia di sapere se fosse bella, e chiedendo se fosse debole, di preciso, voleva sapere se fosse o meno attraente come donna. Sono davvero caduto così in basso, pensò. Signore, aiutami, ristabiliscimi, Signore, e Dio mio. E congiunse le mani e si mise a pregare. Gli usignoli gorgheggiavano. Un maggiorino gli volò addosso e gli si mise a strisciare sulla nuca, lo scacciò. Ma lui c'è? Se stessi bussando a una casa chiusa dall'esterno, la serratura sta sulla porta e io potrei vederla. Quella serratura sono gli usignoli, i maggiorini, la natura. Non avrà ragione il giovane. E si mise a pregare ad alta voce e pregò a lungo, fin quando quei pensieri scomparvero e lui si sentì di nuovo tranquillo e sicuro. Suonò il campanello e disse al cellario subito accorso che adesso potevano venire da lui quel mercante con la figlia. Il mercante condusse sua figlia sotto braccio, la fece entrare nella cella e uscì immediatamente. La figlia era una ragazza bionda, straordinariamente bianca, pallida, sì e no, estremamente affabile, dal viso infantile spaventato, dalle forme femminili molto sviluppate. Padre Sergei era rimasto sulla panchina all'ingresso. Quando la ragazza era passata e si era fermata accanto a lui e lui l'aveva benedetta, era inorridito di se stesso per come le aveva esaminato il corpo. Lei era passata oltre, ma lui si era sentito appunto stupito. Dal viso si era accorto che era sensuale e debole di mente. Saltò ed entrò nella cella. Lei stava seduta su uno sgabello, aspettandolo. Quando lui entrò, saltò in piedi. «Voglio andare dal mio papà», disse. «Non aver paura», disse lui. «Cos'è che ti fa male?» «Mi fa male tutto», disse lei. Ed un tratto il suo volto si illuminò di un sorriso. «Ti rimetterai», disse lui. «Prega». «Perché pregare?» «Ho pregato, non serve a niente», continuava a sorridere. «Pregate voi, piuttosto, e imponetemi le mani. Vi ho visto il sogno, sapete. E come mi hai sognato?» «Ho sognato che mi mettevate la mano sul petto, ecco, così». Mi prese la mano e se la mise sul petto. «Ecco qua». Lui mi aveva lasciato prendere la mano destra. «Come ti chiami?» chiese tremando in tutto il corpo e sentendo di essere sconfitto, di aver perduto il controllo sul desiderio e sulla sua passione. «Maria, e allora?» Prese la mano e la coprì di baci. Quindi lo circondò con le braccia ai fianchi e se lo strinse a sé. «Che ti prende?» disse lui. «Maria, tu sei il diavolo!» «E allora? Che fa?» E, abbracciandolo, si mise a sedere sul letto. Padre Sergei, vedete, cede a questa inoffensiva creatura, si arrende alla pallida bellezza di questa ragazza, la quale è davvero ammalata, cioè è lei da guarire oppure è la guaritrice, cioè è il diavolo tentatore oppure è un angelo salvatore. E padre Sergei si accorge che il peccato, tra virgolette, lo ha reso libero. Cioè lo ha francato dal culto della propria superiorità morale che lo faceva sentire un Dio in terra, un usurpatore del Dio buono e misericordioso che sta nei cieli. E così può mettersi finalmente in cammino per la Russia come un pellegrino qualsiasi, privo di documenti, vivendo di espedienti, e proprio in questo modo comincia a sentirsi davvero un semplice servo di Dio alla ricerca della sua vera identità. Ma leggiamo ancora una pagina. All'alba lui uscì sullo spiazzo coperto dell'ingresso. Ma è proprio accaduto tutto ciò. Verrà suo padre, lei glielo racconterà. È proprio il diavolo. E allora che farò io? Eccola qua, l'accetta con cui mi sono troncato il dito. Ora poi chi legge questo libro capirà come, quando e perché padre Sergei si è tagliato un dito con un colpo d'accetta. Prese l'accetta ed andò alla cella. Il cellaio gli venne incontro. «Volete che spacchi la legna? Favoritemi l'accetta!» Gli diede l'accetta. Entrò nella cella, lei era distesa e dormiva. La guardò terrorizzata. Attraversò la cella, raccolse l'abito da contadino, si vestì, prese le forbici, si tagliò i capelli e si avviò lungo il sentiero ai piedi della montagna verso il fiume, dove non era più stato da 4 anni. Lungo il fiume correva una strada, vi si incamminò e andò avanti fino all'ora di pranzo. All'ora di pranzo si inoltrò in un campo di segala e vi si distese. Verso sera giunse a un villaggio sul fiume. Non entrò nel villaggio, ma andò verso il fiume dove c'era un dirupo. Guardate, e qui c'è un riferimento letterario da fare, perché famoso scrittore David Salinger, che ha scritto quel libro che in italiano si intitola Il giovane Holden, che invece in lingua originale si intitola Il serpino nella segale, che era un lettore di romanzi dell'Ottocento, e qui lascia un appunto dicendo che proprio in questo racconto si è fermato a meditare che a questo punto questo personaggio diventava un personaggio particolare che poteva far riferimento ad altri personaggi che nel 1951 potevano rassomigliare a quest'altro personaggio letterario. Era mattina presto, una mezz'ora prima della levata del sole, era tutto nuvolo buio e da occidente tirava un freddo vento anterutano. Qui bisognava farla finita, Dio non esiste. Come farla finita? E starsi giù, Dio sono il padre, difficile a negare, impiccarsi. Sì, ho qui la fusciata, va attaccata a un ramo. Mi sembrò una cosa tanto accessibile e prossima che ne provò terrore. Avrebbe voluto mettersi a pregare, come gli era solito nei momenti di disperazione, ma non c'era nessuno a pregare. Dio non esisteva. Stava disteso, appoggiato di un volto, ed un tratto sentì un tale bisogno di dormire che non potessi sorreggere la testa col braccio. Allora mi stese il braccio, si appoggiò sulla testa e addormentò immediatamente. Ma quel sonno durò solo un istante. Si svegliò altrettanto rapidamente e cominciò come a sognare o a ricordare. Ed ecco, si vedeva quasi bambino a casa di sua madre in campagna. Si avvicina loro un calette, dal calette scendono lo zio Nicolai Sergievich con un'enorme barba nera a ventaglio e con lui Magenta, una bimba zingherlina dai grandi occhi miti e un viso pietoso, timido. E questa Magenta viene condotta da loro, del loro gruppo di ragazzetti. Bisogna giocare con lei, ma è noioso, è una stupida. Finisce che la transformano e la costringono a far vedere come fa a nuotare. Lei si stende a terra e fa la dimostrazione sull'asciutto. Tutti sghignazzano e la fanno passare per scema. E lei se ne accorge, arrossisce, affiatte, fa pena, tanta pena che c'è da vergognarsi e da non potersi più dimenticare quel suo sorriso forzato, buono, sottomesso. E Sergei si ricorda di quando l'aveva rivista in seguito. La vide molto tempo dopo, poco prima di diventare monaco. Era andata in moglie a un tale, un proprietario terriero, che aveva dissipato tutta la sostanza di lei e che la picchiava. Aveva avuto due figli, un maschio e una femmina. Il maschio era morto da piccolo. Sergei ricordava di averla vista infelice, poi l'aveva vista vedova al monastero. Era sempre la stessa, non si può dire stupida, ma insipida, insignificante, penosa. Era giunta con la figlia e col suo fidanzato ed erano già poveri. In seguito aveva sentito dire che viveva in un certo posto nel capoluogo di un distretto e che era molto povera. Perché sto pensando a lei? Si domandava. Ma non riusciva a smettere di pensarci. Dove sarà? Che le sarà capitato? Sarà sempre infelice com'era quando per terra faceva mostra di nuotare? E che me ne importa di pensare a lei? Che mi succede? Bisogna farla finita. E provò di nuovo paura. Per vincere quel pensiero si rimise a pensare a sua vita. Stette a lungo così, disteso, pensando ora alla sua inevitabile fine, ora a Pagenta. Pagenta gli appariva come la salvezza. Alla fine si addormentò e in sogno vide un angelo che venne da lui e gli disse: vada Pagenta, impara da lei che cosa devi fare e in che consiste il tuo peccato e in che risiede la tua salvezza. Si svegliò e una volta deciso che quella era stata una visione mandata da Dio, si rallegrò e decise di fare ciò che gli era stato detto nella visione. Sapeva in che città viveva lei e si trovava a 300 chilometri e decidere. Questo romanzo breve, vedete, non termina qui. C'è ancora un capitolo e la scuola non può far altro che consigliare di leggerlo tutto intero. Sono 60 pagine questo romanzo, questo racconto. Alla fine emerge, come abbiamo detto, questa figura, la figura di Pagenta, che è un classico personaggio tostoiano. Questa donna qualunque è un emblema dell'umiltà e la personificazione della semplicità che conduce direttamente alla carità cristiana. Cioè, nell'ultimo capitolo di questo breve romanzo, Tolstoi fa dire a padre Sergei parole che non sarebbero state gradite dalla censura. E difatti quest'opera viene pubblicata postuma, nel 1911. perché non sarebbe mai passata attraverso le maglie della censura. Tolstoi proclama infatti l'autonomia del Vangelo, vedete, rispetto a tutte le strutture di potere, e attira su di sé la comunità, che lo investe tuttora ingiustamente, ma il suo pensiero è ortodosso ed è molto chiaro: Dio non esiste, cioè non si configura nel potere del monarca assoluto né nel potere autoritario e temporale della Chiesa, perché questi poteri annullano l'esistenza di Dio, mentre lo spirito di Dio, quello sì che esiste, dice Tolstoi, permea persone anonime che non pretendono di farne le veci, ma senza neppure saperlo ne fanno la volontà. Leggiamo in proposito questo frammento significativo per concludere la lettura di questo testo, di questo romanzo. Pagenka è proprio ciò che avrei dovuto essere io e che non sono stato. Io ho vissuto per gli uomini con la scusa di Dio. Lei vive per Dio credendo di vivere per gli uomini. Sì, una sola buona azione, una scodella d'acqua offerta senza pensare alla ricompensa, vale di più di tutte le opere buone che ho fatto io per la gente. Qui c'è da fare un altro riferimento, questa volta cinematografico. Se avete visto un film di Louis Buñuel, che è molto attirato da tutte queste cose che stiamo dicendo, che si intitola Nazarene, guardatelo, è la storia di un prete che pensa di dover ripercorrere la stessa strada che ha attraversato Gesù di Nazareth, e infatti rivive la sua storia. Il finale, andate a vedere il finale di questo film e voi vi accorgerete dove Buñuel ha preso la scena finale, che è significativa, ecco, di questo film che si intitola Nazarene. Ma c'era, vero, almeno un po' di impulso sincero per dire Dio, si chiedeva padre Sergei, e la risposta era: sì, però è stato tutto profanato, pervaso dalla gloria umana. Sì, non c'è Dio per chi ha vissuto come me, per la gloria umana. Mi metterò alla ricerca di lui. E qui comincia la sua vita, ricomincia la sua vita. Questo racconto, e andate a verificarlo personalmente, non termina con una vera e propria conclusione, ma con una specie di postfazione, cioè una chiusa finale di carattere interlocutorio che invita alla riflessione, così come succede nei testi dei libri sapienziali e poetici dell'Antico Testamento, soprattutto nel libro dei Salmi, e abbiamo potuto constatare come questi libri trovino posto nelle stanzie, nelle essenziali dimore degli anacoreti, dopo aver preso posto nelle biblioteche sorte nelle grandi città ellenistiche, Alessandria, Bergamo, Antiochia. In età ellenistica le biblioteche più fornite erano quelle delle due scuole di eccellenza nate ad Atene, la biblioteca dell'Accademia di Platone e soprattutto la molto più fornita biblioteca scientifica del liceo di Aristotele. Queste erano le biblioteche più fornite, prima della biblioteca di Alessandria. E il fatto è che, come sappiamo, dopo la battaglia di Cheronea, nella quale nel 338 a.C. Filippo il Macedone risulta vittorioso sugli ateniesi e sui tebani, Atene è una città sottomessa. Con la battaglia di Cheronea la Grecia perde la sua indipendenza. È una città sottomessa, che naturalmente per la sua fama continua a rimanere tra le città più importanti dell'ellenismo. Atene però ormai ha perso l'autonomia ed è assoggettata al dominio macedone. Gli ateniesi, orgogliosi come sono, si sforzano, facendo finta, di comportarsi come se fossero ancora indipendenti e pensano alla loro città, proprio per il peso che ha avuto nel passato, nei due secoli precedenti, come se fosse una specie di capitale ad honorem di un mondo culturale, quello delle Cumene, che non è più polarizzato, cioè non è più all'interno delle mura della polis, ma si estende dalle colonne d'Ercole ad ovest fino al fiume Indo ad est. Durante l'ellenismo ci sono tanti centri culturali, i quali si sviluppano all'ombra del potere che li finanzia, attenzione, per poterli controllare e per poterli utilizzare. E ad Atene il potere politico è debole e i due grandi centri intellettuali, l'Accademia di Platone e il Liceo di Aristotele, con le loro piccole ma qualificate biblioteche, languono piuttosto che crescere. Sappiamo che il centro culturale per eccellenza in età ellenistica è quello di Alessandria, nato per opera di Tolomeo il Diadoco, no? L'abbiamo incontrato, il generale di Alessandro Magno, un personaggio che abbiamo incontrato, che dà origine, dopo la morte del grande condottiero Macedone, alla dinastia dei Tolomei in Egitto. Ad Atene, abbiamo detto, i due grandi centri intellettuali, l'Accademia di Platone e il Liceo di Aristotele, languono e quindi molti membri di queste due gloriose istituzioni decidono di emigrare. Molti platonici dell'Accademia di Atene si erano già da tempo stabiliti in Egitto. Ad Alessandria emigra poi un consistente gruppo di peripatetici, gli esponenti del liceo di Aristotele, soprattutto dopo la morte del maestro nel 322 a.C. Questi aristotelici, subito accolti ben volentieri da Tolomeo, il quale li incentiva, no? Danno un contributo fondamentale alla crescita intellettuale e allo sviluppo culturale della città di Alessandria. Noi dobbiamo capirlo perché Alessandria è diventata Alessandria, no? In particolare alla creazione della grande biblioteca pubblica. Quindi Alessandria d'Egitto diventa una metropoli di cultura greca e la capitale dell'ellenismo. Alessandria che sta nel ramo canopico del Nilo, è lì che si sposta la cultura greca. Guardate sul punto 3 del repertorio, la fortuna della città di Alessandria nasce da un felice incontro del Diadoco Tolomeo, che mette a disposizione le strutture senza badare a spese, capisce che la cultura è potere, e un prestigioso nucleo formato da intellettuali platonici e aristotelici provenienti da Atene, i quali nell'Attica si guardavano in cagnesco, ma nell'esilio alessandrino, sapete cosa succede? Sono costretti a collaborare più che a polemizzare tra loro. Quindi lì capiscono che lì c'è trippa per tutti e quindi è chiaro che smettono di polemizzare e cominciano a collaborare per costruire insieme una grande struttura. Tra coloro che da Atene si trasferiscono ad Alessandria c'è anche un personaggio sul quale noi dobbiamo puntare l'attenzione, un personaggio che si chiama Demetrio, incontreremo molti personaggi che hanno questo nome. Abbiamo incontrato Demetrio Poliarcete, abbiamo nominato Demetrio Poliarcete la settimana scorsa e questa sera incontriamo Demetrio Falereo, Falereo perché è nato a Falero, cioè una cittadina che si trova a sud di Atene. Demetrio Falereo, 350-275 a.C., è uno scrittore prolifico, ha scritto testi di morale a commento dell'Etica Nicomachea di Aristotele, un'opera che abbiamo studiato lo scorso anno, ha scritto testi di grammatica su come si scrivono, si costruiscono e si conservano i libri e poi ha scritto un'opera autobiografica per descrivere soprattutto la sua esperienza di governo. Purtroppo però tutte queste opere sono andate perdute, ne sono rimasti una serie di significativi frammenti conservati in preziose pergamene. Demetrio Falereo è stato anche un oratore molto ammirato e come intellettuale peripatetico, come studioso aristotelico, si è dedicato alla politica. E dal 317 al 307 a.C. ha ricevuto l'incarico, guardate, un incarico piuttosto ingrato perché sono tempi difficili, di fare il governatore di Atene per conto del generale Cassandro. Per capire come stanno le cose, noi dobbiamo mettere l'occhio per un brevissimo sguardo, guardate, perché sullo scenario della complessa e tormentata storia della guerra di successione dopo la morte di Alessandro e il disfacimento del suo impero. In Macedonia e in Grecia, dopo la morte di Alessandro, prende il potere un generale che si chiama Cassandro, 354 circa, poi 197 avanti Cristo, il quale era stato emarginato nel regno macedone e quindi covava forti rancori e un forte spirito di vendetta. Chi di voi, su richiesta del repertorio e trama del terzo itinerario del nostro percorso, ha fatto ricerca sui parenti stretti di Alessandro, di Alessandro Magno, cioè su sua madre Olimpiade, su una delle sue mogli Rossane e su suo figlio Alessandro Junior, anche suo figlio nascerà da Rossane e si chiamerà anche lui Alessandro, detto Brepos, che in greco vuol dire il bambino, avrà certamente incontrato il personaggio di Cassandro, perché è colui, tra l'altro, tra le altre cose, che ordina l'uccisione di queste tre persone, cioè eliminando soprattutto il piccolo Brepos Alexandros, Alessandro il bambino, il bambino Alessandro, e il figlio di Alessandro, l'erede diretto del condottiero macedone. Ebbene, Cassandro nomina Demetrio Falereo governatore di Atene, e Demetrio, con spirito di servizio, sul modello della politica di Aristotele, cerca di riordinare l'economia e la morale, emana un famoso editto contro il lusso e contro gli sprechi, e qui si attira l'ira di tutti i possidenti della città, realizza anche il primo censimento ad Atene in funzione di un più equo sistema fiscale, no? Dice che le tasse sono una cosa molto bella, perché dobbiamo in qualche modo sostenere i meno abbienti. Cosa facciamo? Facciamo una città di accattoni, e qui si attira le ire di tutti quelli che avevano portato i soldi in Macedonia. Ma nel 307 avanti Cristo, mentre Cassandro è a combattere in Oriente, la Grecia viene conquistata da un suo avversario, un altro Demetrio, eccolo qui, il Poliorcete, cioè assediatore di città, quello che si addobbava, ricordate, con il mantello cosmico, quello che si faceva trattare con un dio, quello per il quale è stato composto quel famoso inno "meno male che Demetrio c'è". Demetrio Falereo, è proprio così, deve, forse non si sa, vengono fatte poi inconsciamente, Demetrio Falereo deve scappare, prima Tebe e poi, su invito di Tolomeo, si trasferisce ad Alessandria, e siccome è un autorevole membro del liceo, convince anche Stratone di Lampsaco, che in questo momento, nel 307 avanti Cristo, è lo scolarca del liceo di Atene, ad emigrare in Egitto, portando con sé gran parte dell'apparato scientifico della biblioteca e del materiale di ricerca della scuola di Aristotele. Ecco qual è il nucleo della biblioteca di Alessandria. Cioè non nasce da nulla così. Arriva incatolato da Atene. Quindi il nucleo delle due più importanti strutture pubbliche, la biblioteca e il museo, che nascono ad Alessandria in età ellenistica, arriva da Atene, sulla scia di Demetrio Falereo e del liceo di Aristotele. Questo lo dobbiamo sapere. Ora, secondo la mentalità enciclopedica del liceo aristotelico, nella biblioteca pubblica di Alessandria vengono raccolte, con ingenti finanziamenti fatti da Tolomeo, tutte le opere allora conosciute. Secondo la mentalità scientifica del liceo aristotelico, le opere raccolte vengono trascritte in rotoli, in volumi di papiro, e guardate, per la prima volta vengono corredate di un titolo e del nome dell'autore. Si va così codificando, vedete, la forma moderna del libro, e il libro diventa un ben definito oggetto artigianale, sempre più maneggevole, molto costoso, ma non inaccessibile a chi ha le risorse per entrarne in possesso, e chi non ha le risorse può andare in biblioteca. Nasce quindi e si sviluppa il desiderio, che diventa una vera e propria passione, e la parola chiave passione, vedete, continua e continuerà ad accompagnarci, diventa una vera e propria passione di possedere libri in una propria biblioteca domestica, che diventa il cuore della casa dei ricchi illuminati. E secondo la mentalità esegetica del liceo aristotelico, quindi vedete, il liceo aristotelico ha una mentalità enciclopedica, una mentalità scientifica, una mentalità esegetica, queste qualità si trasferiscono ad Alessandria. Così nasce la biblioteca, non nasce mica così. Non bastavano i soldi, le risorse di Tolomeo, ci voleva anche una scienza, una cultura, un investimento in intelligenza. Secondo la mentalità esegetica del liceo aristotelico, le opere raccolte e ordinate vengono esaminate per constatare se siano state manomesse, e se ci sono le fonti e i riscontri vengono ristabilite nel loro testo autentico. Tutto ciò, secondo la mentalità filologica del liceo aristotelico, comporta la determinazione precisa delle regole di grafia e di grammatica. Nasce così, come abbiamo studiato prima, chiudiamo il cerchio, no? No? Incontrando degli esponenti più importanti, la scuola grammaticale filologica alessandrina, che nasce con questi presupposti, con questo programma. È chiaro? Per fare fronte a questa grande operazione bibliografica assistiamo al primo significativo intervento di politica protezionistica della storia. Qui nasce il concetto del protezionismo, perché guardate, il governo di Alessandria, i Tolomei, proibisce l'esportazione del papiro coltivato nel delta del Nilo per non fornire materia prima alle sorgenti biblioteche di altre importanti città ellenistiche, in modo che da accaparrarsi il monopolio della cultura. Si capisce che la cultura è potere, è riconosciuta ormai come potente, strumento di potere. Ed è così che nella città di Pergamo, la capitale del regno degli Attalidi, che comprende la Misia, la Libia, la Caria, la Frigia, la Panfilia, quindi un bello stato, no? Un altro, uno dei tre stati dell'ellenismo, che ormai pareggia con Alessandria, quando viene fondata la biblioteca, anche Pergamo ha la sua bella e ben fornita biblioteca, si para il colpo usando in sostituzione del papiro scomparso dal mercato la pelle di pecora opportunamente lavorata. Quindi no, la crisi stuzzica l'ingegno e nascono così le pergamene. Ecco come nascono le pergamene. Le pergamene nascono dalla politica di protezionismo sul papiro. Quindi le pergamene, un altro tipico oggetto di carattere ellenistico. Con l'epoca alessandrina il libro, quindi in papiro o in pergamena, entra così decisamente nel costume intellettuale, con la conseguenza che da allora l'esercizio preferito dell'intelligenza diventa l'esegesi, vale a dire il commento delle opere contenute in biblioteca. Questo è il significato più letterale della parola esegesi. Studiamo le opere che sono contenute in biblioteca in modo da produrne altre, perché più le produciamo di opere per benino, più la biblioteca si arricchisce. Questo è il concetto dell'esegesi e dell'impegno esegetico. E si sviluppa anche una nuova consuetudine, un nuovo costume, un nuovo interesse, una nuova frenesia, una nuova passione. Eccola qui. tipicamente ellenistica, che è stata chiamata il furore di possedere libri. Forse questa passione l'abbiamo provata un po' tutti e un po' tutti, anche quando andiamo magari in libreria, ci viene la voglia di prenderli tutti questi libri, di prenderli accostamente perché costano cari. La cosa migliore è andare a rubarli. Non è mica necessario che porta via l'oggetto. Noi possiamo benissimo rubarli i libri. Noi li leggiamo lì, li impariamo lì e li portiamo via le idee. Non suona mica l'allarme per fare questo. Per fare questo però, dico una cosa, bisogna allenarsi. Bisogna essere dei lettori allenati. E quindi bisogna essere delle lettrici e dei lettori organizzati per fare questa operazione di furto. Fatela. E questo è un furto lecito. C'è un libro che in passato oppure attualmente avete desiderato particolarmente? Beh, scrivete di quale libro si tratta, perché lo avete desiderato. Cioè, in che cosa consiste l'idea ellenistica del furore di possedere libri? E perché per definire questo tema si usa il termine furore? Guardate, non è casuale il fatto che si usi questo termine, perché guardate, in greco il termine furore corrisponde alla parola entusiasmos. Avete sentito questa parola? La quale descrive la grande eccitazione che coinvolge le menadi o le baccanti nelle danze durante i rituali orfico dionisiaci. C'è un argomento che quasi tutti voi conoscete bene, anche lo scorso anno la cultura orfico dionisiaca è stata per noi materia di studio. Il tema del furore di possedere libri emerge per la prima volta proprio in uno dei frammenti che possediamo di Demetrio Palereo. Non l'abbiamo mica citato a caso. Questo frammento dice: molti di noi furono presi dal furore di possedere libri. E per definire la parola furore, Demetrio usa il termine entusiasmos, cioè usa volutamente un termine di carattere orfico dionisiaco. E ora, per concludere, ci rimane solo il tempo per dire che c'è un libro che si intitola proprio Del furore d'aver libri. Il fatto è che, guardate, questo titolo, Del furore d'aver libri, il quale dopo l'itinerario di questa sera ci risulta familiare questa dicitura, no? Cioè non corrisponde al titolo originale dell'opera che questo libro contiene. Questo libro si intitola Del furore d'aver libri, però dentro contiene un'altra opera, che è un altro titolo. Come mai? Ora, non è difficile ipotizzare una risposta per noi che stiamo attraversando il territorio dell'inimico. Questa dicitura, il furore di possedere libri, è diventata famosa nella storia del pensiero e introduce un tema significativo della sapienza poetica ellenistica. Ai più tutto questo sfugge, ma a noi non sfugge il fatto che questo titolo sovrapposto risulta molto educativo. Chi ha scritto l'opera contenuta nel libro intitolato Del furore d'aver libri? E perché l'ha scritta? Come vedete, quando si studia sui sentieri di un percorso di alfabetizzazione funzionale, le domande si moltiplicano e così il viaggio continua. Ci auguriamo che continui con il necessario entusiasmo, perché un pizzico, vedete, di furore orfico dionisiaco e un pizzico di furore per frequentare la scuola pubblica degli adulti ci vuole, quindi un pizzico di furore orfico dionisiaco fa bene alla mente, fa bene. La scuola è qui in modo che possa costruire lo spazio dei nostri furori. Gli eroici furori è il titolo di un'opera di Giordano Bruno, ma questa è un'altra storia, è un altro percorso. L'abbiamo già incontrata, la rincontreremo, la rincontreremo. La scuola è qui in modo che possa costruire e possa rispondere al nostro desiderio di apprendimento, perché vedete, l'apprendimento permanente è un diritto della persona. Quindi accorrete numerosi, perché c'è il furore di aver libri e noi dobbiamo vivere questo furore. Buonanotte, arrivederci.